Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, partiamo con una riflessione dalla seconda lettura, altrimenti ce ne dimentichiamo, perché sapete che nel tempo ordinario al Vangelo viene accoppiato in armonia la prima lettura, il testo della prima lettura. E quindi la prima lettura è sempre, c'ha un aggancio nel Vangelo, mentre la seconda lettura è la lettera continuativa di una lettera del Nuovo Testamento. E qualche volta è in armonia, qualche volta si può agganciare, qualche volta no. Vabbè che il mistero è così grande che uno, se vuole, riesce a agganciare tutto, no? Però alle volte uno si deve sforzare per trovare un aggancio. E allora partiamo un pensiero da questa seconda lettura, perché penso che sia importante che questa parola rimanga qualcosa di questa parola nel nostro cuore, non sia qualcosa di ascoltato, perché c'è una parola forte di Paolo, sa, quelle parole che se ci rimangono nel cuore diventano poi un aiuto, una consolazione, una forza nei momenti in cui abbiamo proprio bisogno di ripeterci questa parola. E questa parola è quando Paolo dice, dopo aver detto che lui è abituato a tutto, sia alla ricchezza che alla povertà, perché a Paolo quello che interessava era annunciare il regno, parlare del regno, poi ricchezza, povertà, non importava. No, certamente innamorato del Cristo povero. Questo brano mi fa pensare un po' a Francesco Saverio, il grande patrono delle missioni, che con Sant'Ignazio, uno dei primi compagni di Sant'Ignazio a fondare la Compagnia di Gesù, era grande missionario nelle Indie e voleva parlare al mandarino del Giappone, alle autorità giapponesi e cinesi. E allora lui, che viveva in una povertà estrema, spese un sacco di soldi per comprare gli abiti più belli e per presentarsi al mandarino, perché se si presentava come uno straccione, come viveva, non l'avrebbe accolto, no. E allora, per amore del Signore, si vestì di quelle vesti che lui non le voleva proprio e si presentò come l'ambasciatore del Papa e grande predicatore del Vangelo, come Paolo, no? Che qui ci dice: so vivere nella povertà, so vivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto, alla sazietà e alla fame. Che magari fossimo noi presi talmente tanto dal regno di Dio che tutto il resto, come dice ancora il maestro di Saverio, Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi esercizi: ma che serve vita lunga, vita breve, povertà, ricchezza, onore, disonore, salute, malattia? Quello che importa è amare il Signore, quello che importa è annunziare il suo regno. Magari avessimo tutti questa passione per il regno di Dio. E la frase su cui volevo, ecco, che volevo ricordarvi, perché la possiate tirar fuori dal bagaglio della vostra memoria, è questo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Che bella questa frase, no? Tutto posso, non per me. Io sono un poveraccio, debole, fragile, ma Gesù è forte. E Gesù vive in me. Poiché nulla è impossibile a Dio, da me non posso nulla, lo dirà Lui stesso: senza di me non potete fare nulla, ma con Lui possiamo fare tutto. Non è spavalderia, ma è consapevolezza della grazia di Dio. E allora, quando c'è qualcosa di pesante, quando c'è qualcosa dove mi sento impotente, mi sento di non farcela, quando le vicissitudini della vita sembrano schiacciarmi, allora ripetermi nel cuore questa frase mi può aiutare: tutto posso in te, Signore, perché tu sei la mia forza, tu sei il mio scudo, tu sei il mio rifugio, Tu sei colui con il quale io posso superare qualunque vicissitudine. Veniamo adesso alla parola del Vangelo, a cui hanno messo come pandà nella prima lettura questo brano di Isaia in cui ci parla di questo banchetto di grasse vivande che il Signore offre a tutti i popoli nel suo santo monte. Siamo nel contesto di un momento particolare nella storia della salvezza, dove il popolo di Dio, attraverso i suoi profeti, cominciava a capire una grande verità, che la sua elezione come popolo di Dio non doveva servire per se stessi, per sentirsi, come dire, migliore degli altri, ma perché fosse strumento di universalizzazione, fosse strumento perché tutti i popoli, attraverso questo popolo, si incontrassero con Dio. E c'è un altro brano di un profeta, credo sempre che sia Isaia, dove si dice che i pagani prenderanno un giudeo e gli diranno: aiutami a incontrare il Signore, dove posso trovarlo? La missione quindi del popolo di Israele di essere canale, strumento perché tutto il mondo, tutta l'umanità potesse incontrarsi con il Signore. E nel Vangelo viene riportata questa parabola dell'invito alle nozze, dove il Signore invita alle nozze. Sono le ultime tre domeniche, abbiamo avuto tre parabole in cui il Signore si rivolge ai sacerdoti e ai farisei, quella dei due figli, quella dei vignaioli omicidi e adesso questa degli invitati alle nozze. Sono parabole dirette proprio ai sacerdoti, annunziando loro che fra poco le cose passeranno, cambieranno, perderanno quell'autorità e il regno sarà dato a un altro popolo, la Chiesa. Certamente quando i sacerdoti e i farisei sentivano queste parabole di Gesù così forti, si sentivano dare delle pugnalate, dei pugni nello stomaco, no? Perché Gesù li spiazzava completamente. E questa parabola in modo particolare parla di questo amore del Signore che invita. Come nel Vecchio Testamento Isaia ci ha parlato di questo banchetto offerto dal Signore, e adesso l'accento viene messo sul rifiuto di questo banchetto. Il rifiuto dell'invito del Signore attraversa anche il Vecchio Testamento, quando il Signore dice: ma perché non volete gustare il mio cibo? Perché non volete bere le mie bevande? Perché vi scavate cisterne che non tengono acqua e rifiutate la mia acqua viva? È il mistero che coinvolge tutti noi, tutti i nostri cari, del rifiuto di Dio, del rifiuto dell'invito di Dio. Perché il Signore invita alla festa, invita alle nozze del suo Figlio, prepara qualcosa di grandioso, di bellissimo, di bello, ma le persone non accolgono l'invito. E forse avete avuto nella vostra vita esperienze simili e avete vissuto questa frustrazione del cuore di preparare una festa, di preparare un regalo, di preparare qualcosa per qualcuno con tanto sacrificio e poi vi viene snobbato. Si sente una ferita nel cuore. E il cuore del Padre, che vuole il bene dei suoi figli, non si sa capacitare di questo rifiuto. E dirà nella parabola: ecco, la festa è pronta, gli invitati non sono voluti venire, ma la festa si deve fare. E allora andate nei crocicchi delle strade e invitate tutti. L'altro evangelista dirà: spingeteli pure ad entrare. E ci dice poi qualcosa di molto bello che ci consola. Quando dice: usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. Specifica cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Fino a qui sentiamo proprio come questa parabola ci consola il cuore, ci spinge a guardare a questa grande misericordia del Signore, no? Che buoni e cattivi li vuole tutti alla sua festa. Ho chiesto al nostro padre, che avremo con noi un po' di tempo per ragioni di studi, il nostro Don Raffaele, che ha celebrato prima di me, no? È stato un po' provocatorio, no? Gli ho chiesto: senti, ma hai usato la forma breve o la forma normale? Perché se io volevo, oggi, usavo la forma breve del Vangelo, che si fermava qui. Usciti per le strade, quei servi radunarono, riempirono la sala di buoni e cattivi, e la festa andò avanti. Parola del Signore. Finiva qua, no? Avrei parlato della misericordia di Dio, che Dio è buono, accoglie tutti, salva tutti. Tutti voi sareste stati contenti e avreste detto: che bravo questo prete che ci ha consolato, e vissero felici e contenti. No, non è così. Questo è semplicistico. Il Signore invita tutti, sì, ma il suo invito ci cambia. Il suo invito ci cambia. Don Raffaele ha usato la forma lunga, perché la parola non si taglia se non c'è opportunità. E c'è quei quattro righe finali che ci danno fastidio. Non vorremmo averle. Perché quello che trovò senza abito nuziale fu buttato fuori. Ah, questa chiesa che butta fuori! Ah! No, no, non è la chiesa, è Gesù che ha buttato fuori in questa parabola. È Gesù. Questo re, che è il padre, perché questa parabola vuole significare il padre, ha preso quello per i capelli, ha fatto prendere, l'ha buttato fuori. Ma non è bello buttare fuori le persone? Eh sì, però l'ha fatto lui, non fatto io, l'ha fatto lui. Vogliamo tagliare la scrittura? Diceva San Giovanni Crisostomo, bocca d'oro, padre della Chiesa, se un giorno dovesse succedere che la Chiesa perdesse la sua dottrina, la troverete sempre nella Sacra Scrittura. È vero, più chiaro di così. Devi avere l'abito nuziale per stare dentro. Anche qui ci potremmo chiedere, però era cattivo questo re, perché se ha preso questi poveracci, forse quello non aveva i soldi per l'abito nuziale, no? Non ce l'aveva forse i soldi per l'abito nuziale. Eh no, non è così. Perché essendo quel re buono, avrà disposto all'entrata, sapendo che quelli l'abito nuziale non ce l'avevano, avrà disposto i suoi servi con l'abito da dare a chi entrava. Ma quello l'ha rifiutato, l'abito nuziale. L'ha rifiutato. Ha rifiutato, ma adesso c'è da chiederci la domanda profonda: ma qual è questo abito nuziale? Che cos'è che mi rende degno di star dentro? E che cos'è invece che mi rende degno di star fuori? Dobbiamo avere la chiarezza di questo. Le mie opere buone, le mie virtù, la mia santità mi rende degno? No, no. La Chiesa è santa e peccatrice, santa perché c'è Lui, peccatrice perché ci siamo noi. E allora che cos'è che mi rende degno di entrare dentro, di stare dentro la Chiesa, le cui porte sono aperte sempre per entrare e per uscire? Se io mi presento a quella porta dicendo: sono un povero peccatore. Ti prego, Signore, salvami. Le braccia della Chiesa sono aperte. Ma se tu non lo dici, se tu ti fermi a dire sono un povero peccatore, non hai ancora diritto di entrare. Perché mo ci hanno stufato con questo fatto che siamo tutti peccatori, lo sappiamo, ma vuoi gridare al Signore ti prego salvami? Vuoi gridare al Signore aiutami a tirarmi fuori da questo peccato? Non basta dire Signore sono un povero peccatore, devi dire Signore salvami. E che ci vuole a dire Signore salvami? Ma se dici Signore salvami, significa che vuoi cambiare vita, almeno nel desiderio, no? Ma se ti manca anche quel desiderio, Signore salvami, non lo dici. E ti ammanti del tuo peccato come scusa per dire, ecco, la Chiesa deve accogliere tutti i peccatori. Meno male che Gesù ci smonta e ci dice che senza abito qualcuno ci butta fuori. Non sarà il parroco, ma sarà chi guida la Chiesa e la governa ed è vivo, presente, operante, amante e ci vuole tutti salvi. Ci vuole tutti santi, ma se noi siamo così ostinati, così arroganti, così incattiviti del nostro peccato, di non saper dire neanche Signore salvami, ma che può fare Lui? Che può fare Lui? Non può salvarci senza di noi, diceva il grande Sant'Agostino, colui che ci ha creato senza di noi non ci salva senza di noi. E che ci vuole per salvare? Grandi opere di penitenza? No, l'ha fatta Lui. Guardate com'è morto d'amore per te, per questi poveri peccatori. È morto pagando Lui. Devi solo dire, accogliere con sincerità che hai fatto ciò che non dovevi fare, che è peccato quello che vivi. Se fai il peccato è peccato. E Dio non ha permesso a nessuno di peccare, e dire semplicemente, Signore, sono un povero peccatore, ti prego, salvami. E le braccia di Dio si chiudono su di te. E allora, ieri, il 13, abbiamo celebrato la Madonna di Fatima nel suo centenario, no? Dove ha manifestato questo dolore di Dio attraverso il suo cuore ferito, per tutte queste persone che sono incapaci di dire Signore salvami. E ha invitato attraverso i pastorelli, ha invitato ciascuno di noi a incamminarci nella via della santità, con la preghiera, con le opere di virtù, con la penitenza alla quale per prima cosa è non fare più il peccato e vivere nella carità cristiana che richiede penitenza, certamente. Perché non c'è bisogno che ci andiamo a cercare le penitenze. Penitenza è già fuggire il peccato e fare le opere buone, vivere i doveri del tuo Stato. Quanta penitenza hai da fare? No. Perché l'amore ti inchioda, l'amore è sacrificio, l'amore è fatica. E solo chi ama veramente, riesce a fare questa penitenza dell'amore. L'amore senza chiodi, l'amore senza sacrificio, quello è delle canzonette. Quello è di quelli che si divertono, ma non sanno, lo dicono, lo cantano questa parola, amore, amore, ma quello non è amore, quella è passione carnale e basta. E allora accogliamo l'invito della parola, accogliamo l'invito che cui fa eco la Madonna Fatima e mettiamocela tutta nel nostro cammino spirituale, nel nostro impegno di amore, perché sempre più persone possano presentarsi davanti alla porta della Chiesa e dire sono un povero peccatore, Signore, salvami, cominciando da quelli che sono più cari al nostro cuore, più vicini a noi e più lontani da Dio. Preghiamo gli uni gli altri perché si realizzi questo desiderio del cuore del Padre, del cuore di Maria e del cuore nostro. Amen. Aggiungo solo che all'inizio di ottobre abbiamo presentato la proposta del nostro cammino spirituale degli esercizi con un incontro mensile e se qualcuno volesse agganciarsi può farlo ancora parlando con me. Si tratta di un cammino spirituale che dura 2 anni e ha incontri mensili di un sabato al mese. Dopo il primo incontro sarà il 28 ottobre, però prima dovete, se qualcuno si vuole agganciare, deve parlare con me, gli spiego come fare per ascoltare le registrazioni di quello che abbiamo detto. È una occasione unica di crescita nello spirito, molto bella, molto forte. Ecco, io più che proporvelo, poi ecco, vedete voi. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie.